Un'intervista piacevole quella di oggi, perché negli studi di Radio Più abbiamo due presidenti: il presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Ennio Vigna, e il presidente del GAL, poi spiegheremo bene cos'è questo GAL, che è il sindaco di Cencenighe, Mauro Suppelsa. Ennio Vigna, benvenuto, benvenuto a Radio Più.
Benvenuto a voi e grazie a Radio Più e agli ascoltatori.
Allora, Nella Cordino, vogliamo far conoscere chi è Ennio Vigna, dove nasce amministrativamente e politicamente.
Allora, dal punto di vista amministrativo, io nasco come amministratore del comune di Santa Giustina, ho avuto l'opportunità e la fortuna di entrare da giovane e di partire subito con un incarico da assessore nel mio comune. Poi la passione, un po' di fortuna, l'impegno hanno fatto sì che abbia fatto un percorso molto lungo nel mio comune, avendo fatto sindaco per 4 mandati. Dal punto di vista politico, io nasco nel Partito Socialista Italiano, negli anni in cui la politica aveva la P maiuscola, in cui si imparava a fare politica all'interno delle sezioni.
Quella del garofano rosso.
No? Quella del garofano rosso, in cui uno imparava a fare politica. I primi anni uno ascoltava, imparava da chi aveva maggiore esperienza, poi se c'erano le capacità, se c'era la possibilità, uno piano piano faceva la gavetta e poi cominciava a entrare nell'amministrazione. Si arrivava preparati a fare amministrazione e si faceva anche politica, ma la politica quella vera, legata agli interessi del territorio. Io in quegli anni ho avuto la fortuna di avere dei maestri da cui ho molto imparato a livello provinciale, delle figure in cui uno andava, ascoltava e tornava a casa e per una settimana pensava a quello che aveva ascoltato, cercava di capirlo. Oggi il cambio generazionale e il passaggio a questa seconda, terza repubblica fa sì che non ci sia più una scuola che permetta di avvicinarsi all'amministrazione. Per fare l'amministratore è uno, bisogna farlo con spirito di servizio, ma bisogna anche capire quello che si fa, perché si ha in mano le sorti, le attività di un ente locale, dei propri cittadini, e quindi non ci si può improvvisare. È questo forse che manca in questa epoca storica.
Ma di chi sono le colpe? Di chi non ha saputo tramandare o dei giovani che non hanno saputo accettare quella che era la scuola politica?
No, manca proprio il fatto che sono spariti i partiti politici. Quando noi vediamo che nell'arco di 5 anni l'orientamento a livello nazionale cambia drasticamente, un partito non c'è oggi, arriva al 33%, poi va quasi a zero, un altro partito arriva al 33%, è logico che in quei momenti le persone vengono raccolte e inserite senza un percorso di preparazione, perché i partiti avevano questa funzione: cominciare da giovani, cominciare a capire, avvicinarsi, e poi se qualcuno aveva i requisiti andava a fare il candidato. Paradossalmente oggi, se uno va a costruire una lista per le comunali, la prima cosa che dice: beh, sono disponibile a fare il sindaco, magari non avendo mai fatto l'amministratore.
Senza esperienza.
Io dico, con la mia esperienza, dico, se qualcuno mi proponesse di fare un incarico senza saperne nulla, io ancora oggi direi no. Io molto spesso ho l'occasione, anche con l'altro ruolo che ho di presidente dell'UNCE, di frequentare tavoli romani, e io mi sento assolutamente impreparato a quei livelli, perché bisogna essere consapevoli di quelli che sono i propri limiti. Quello che manca forse oggi nella politica è il fatto di dire: bisogna un attimo arrivare, avere conoscenza, essere preparati. Quindi lo dobbiamo a un cambiamento che poi porta al fatto che non è più il cittadino, a parte a livello comunale, gli altri livelli non li sceglie più il cittadino. Perché con l'eliminazione delle preferenze, a parte le europee, certo, noi sappiamo che in realtà
decidono,
ci sono dei nominati, e quindi il territorio fa anche fatica a esprimersi. Quindi dico, dovremmo avere il coraggio di tornare indietro e dire: nel giusto o sbagliato, è giusto che siano i cittadini a scegliere. Per questo, nei limiti dei mandati, il grande dibattito è successo anche sul livello delle regionali, è il cittadino che vota e che sceglie. Se non gli va bene che il presidente della regione sia lo stesso, vota l'altro candidato.
Ma perché, cioè, dobbiamo, dice, lasciamo quanti mandati si vogliono fare, che decida il cittadino.
Dove c'è il voto diretto del cittadino, sia libera. Paradossalmente è libera dove non votano i cittadini, perché noi ormai alle elezioni alla Camera e al Senato abbiamo i nominati, non scegliamo, certo, i candidati. Quindi questa è la mia visione, che nasce da un'esperienza all'interno di partiti politici in cui si discuteva sui temi, ci si contrapponeva, ma poi arrivava al momento di sintesi. Ecco, questo è un po' il mio percorso e quello che riesco ancora a dare. Infatti la mia attività come presidente del parco nasce con una formazione non di natura ambientalista. Io sono un amministratore che quindi è arrivato al Parco Nazionale in maniera molto pragmatica, e infatti siamo andati a intervenire sbloccando una serie di situazioni operative, perché chi ha fatto il sindaco sa che non basta mandare una lettera, bisogna prendere la macchina, andare a Venezia, andare a Roma, andare una volta, due volte, e le cose si sbloccano. Bisogna, la rete di conoscenza diventa indispensabile, perché a questo punto vado nell'ufficio e le dico: c'è questa pratica, la vediamo assieme, ci sono problemi, come fanno normalmente tutti i nostri amministratori.
Quattro mandati da sindaci, quindi il primo quanti anni aveva?
Allora, io sono diventato sindaco a 34 anni.
Mentre Mauro Soppelsa è diventato sindaco nel 97, di anni... no, prima?
Amministratore.
Nel amministratore.
96, sindaco nel 2007, e quindi a 46 anni.
46 anni.
Sì.
Allora, Mauro Soppelsa invece, qual è stato il percorso?
Allora, il mio percorso non è stato all'interno dei partiti. Io posso dire che sono un po' un erede, nel senso che ho imparato molto da chi mi ha preceduto. In comune da Ongaro Rizzieri, ho fatto 10 anni con lui, dove praticamente ho imparato tutto quello che c'era da imparare in quella fase. E poi al GAL, io ho avuto la presidenza del GAL dopo più di 20 anni, 25 anni di presidenza di Flaminio D'Adeppo, il quale lo ha costruito, lo ha portato avanti, e io ho potuto usufruire di quello che era stato preparato.
Un'importante eredità quella che ha raccolto Mauro Soppelsa. Senta, vogliamo spiegare cos'è il GAL, che uno non pensi che entriamo in qualche fattoria, sindaco?
Questa è una battuta scontata che sento molte volte. Allora, il GAL è il gruppo di azione locale. GAL nel Veneto ce ne sono 9, in provincia di Belluno siamo in 2, c'è il GAL Alto Bellunese, quello che io presiedo, con 40 comuni come territorio, e l'altro GAL è il GAL Prealpi e Dolomiti Bellunesi, che è praticamente la Val Belluna. Uh-huh. Il GAL è un'associazione pubblico-privata, con soci quindi pubblici, che sono le Unioni Montane, la Provincia, la Camera di Commercio, il BIM Consorzio, e soci privati, che invece sono le associazioni di categoria. Il GAL veicola una certa parte dei contributi, finanziamenti che la regione eroga attraverso dei bandi, e quindi i GAL partecipano a un bando generale e sono beneficiari di un certo importo. Per esempio, il GAL Alto Bellunese ha appena ottenuto 6 milioni e 4 sul periodo 2023-2027, e lì potrà poi destinare al territorio con dei bandi successivi su argomenti che, insomma, poi man mano che verranno emanati i bandi, sì, ci sarà l'informazione al pubblico. Quindi ha questa funzione di veicolare verso imprese, enti, associazioni e fondazioni i contributi che arrivano dalla regione.
Possiamo usare essere al fianco?
Sì, possiamo dire che più che essere al fianco, la diciamo la caratteristica principale dei GAL, che viene ribadita più volte, è che le scelte vengono fatte dal basso, cioè il territorio esprime una strategia dove si dice: a noi serve questo. Quindi ci sono delle analisi territoriali socio-economiche dove esce un quadro di quali sono le peculiarità, gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, e quindi dove bisogna investire, soprattutto per quanto riguarda la lotta allo spopolamento, per quanto riguarda il progresso del settore economico, quindi delle imprese, e il settore socio-sanitario anche in certi casi. Quindi è un veicolo che ha il rapporto diretto con il territorio per dire alla politica regionale, italiana e europea quali sono i bisogni
del territorio. Molto chiaro. E adesso parliamo di parco. Adesso finalmente rispondiamo a domande importanti. Quando nasce il parco, Presidente?
Parco nasce formalmente nel 1993. Sono stati passati chiusi 1990, 30 anni.
Io mi ricordo che c'erano stati pro e contro il parco, ricordo bene il sindaco da queste parti soprattutto.
Sì, io mi ricordo prima di entrare in amministrazione che c'era stata una riunione infuocata al Non Filò. di presentazione.
Perché non volevano il parco?
Perché pensava di non poter più gestire i terreni e a quel tempo le persone di una certa età erano ancora molto legate alla lavorazione.
Avevano paura dei vincoli, giusto?
Sì, sì.
E non è stato così allora, Presidente? No,
30 anni hanno fatto cambiare soprattutto quello che è l'approccio del territorio alla montagna. 30 anni fa, come diceva giustamente il Presidente Soppessa, le nostre montagne erano vissute per l'attività venatoria, per il taglio del bosco. La gente viveva sulla montagna. In 30 anni noi abbiamo assistito allo spopolamento. Abbiamo visto l'avanzata del bosco, perché oggi il ritorno anche degli animali, dei grandi carnivori e di tante specie che erano sparite, deriva dal fatto che il bosco è entrato nei paesi e questo ha cambiato l'approccio totalmente, perché oggi chi va in montagna c'è ancora qualche cacciatore, ci sono i turisti, è mancata tutta l'altra fetta. Quindi da questo punto di vista è cambiato il nostro approccio, perché il parco viene visto come un elemento di tutela. Dall'altra parte, logicamente, è cambiato l'approccio al sistema ambientale di tutti, nel senso che
le c'è più rispetto.
C'è un approccio diverso, nel senso che abbiamo capito che forse abbiamo fatto pagare un prezzo troppo alto ai nostri territori e che quindi lo sviluppo economico deve essere bilanciato logicamente anche con la tutela ambientale. Ma l'altro aspetto è quello che il veicolo parco, oggi anche tutelato Dolomiti UNESCO, può permettere una crescita per quanto riguarda lo sviluppo turistico, perché i due capisaldi della legge istitutiva dei parchi sono, da un lato, la tutela ambientale, e questo spiega anche perché il parco ha necessità di regole diverse dagli altri territori. Poi in realtà noi siamo in una provincia in cui non esiste un angolo che non sia vincolato, quindi in realtà non è che fuori dal parco le attività siano libere, scattano tutta una serie di vincoli. Ma la seconda gamba della legge istitutiva dei parchi è quella della promozione del territorio e dello sviluppo economico. Io ho visto quest'estate, noi abbiamo fatto un'operazione per cui il rifugio Bianchet, Malga Varetta e Malga Vescovà, che sono sì in comune di Sedico, ma io dico siamo in Agordino, che sono le montagne dell'Agordino, dove scende l'alta via nel momento in cui non si vuole fare il tratto più impegnativo per arrivare fino al settimo e scendere a Belluno, era frequentato ma con numeri incredibili. Io una mattina salendo a Varetta ho trovato una trentina di turisti, nessun italiano, turisti stranieri, ma c'era un tedesco, gli altri erano australiani, neozelandesi, statunitensi, giapponesi. Allora questo è un turismo che arriva assolutamente preparato e sa come approcciarsi al nostro territorio, ma è anche un turismo ricco, che però sfugge al nostro territorio, perché loro arrivano per loro iniziativa e magari vanno via senza sapere che possono venire ad Agordo, che possono vedere delle realtà, possono mangiare ad Agordo, possono portarsi a casa dei prodotti. Allora questo è l'altro aspetto che noi abbiamo poco valorizzato, soprattutto anche per colpa del parco, poco valorizzato questa possibilità di una sicurezza e garanzia nel nome. Uno straniero che dice parco nazionale, sito UNESCO, sono sicuro di dove vado. Io ho trovato in una giornata autunnale in fondo alla Valle del Mis, e noi immaginiamo autunno, Valle del Mis, giornata piovosa, primo bar aperto a Belluno, un gruppo di cinesi. A questo punto gli abbiamo chiesto: ma come mai siete qui? Siamo arrivati a Venezia, scesi dall'aereo, abbiamo detto: qual è il punto più vicino per entrare nel parco nazionale? Noi abbiamo i coreani del sud, la comunità più grossa è a Milano. Loro identificano i parchi nazionali italiani col Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
30 anni dopo possiamo dire che sono stati raggiunti gli obiettivi, erano questi gli obiettivi del 93 o si pensava ad altro?
Allora, si pensava ad altro, perché l'idea parco nasce negli anni 70 da grandi figure, Piero Rossi ed altri. Diciamo che l'evoluzione della società ha fatto sì che oggi dobbiamo ritarare i nostri obiettivi. Allora, il parco nasce perché dal punto di vista ambientale abbiamo una situazione che è assolutamente unica a livello nazionale, come numero di specie floreali, come numero di specie animali, è l'eccezionalità del territorio. Pur essendo un millesimo del territorio nazionale, noi abbiamo un 30% delle specie floreali. Quindi dico, da questo punto di vista, un'eccezionalità, siamo riusciti a mantenerla, ma paradossalmente, adesso noi come parco stiamo intervenendo, abbiamo bisogno di bloccare l'avanzata del bosco, ripristinare le praterie, gli spazi prattivi all'interno.
Invece che fare la festa degli alberi, fare la festa agli alberi.
Ma io dico sempre,
si diceva prima di Vaia ha fatto pulizia.
Allora, noi sappiamo che in pianura c'è la necessità di impiantare alberi, fare i boschi urbani. Quando io ho associazioni della pianura che vengono a dire: beh, vi diamo un contributo per piantare alberi, li blocco dicendo: guardate che da noi, paradossalmente, noi dovremmo fermare l'avanzata, che poi non è bosco, molto spesso quello spontaneo non è un bosco di qualità, dobbiamo fermarlo, perché il gallo forcello, queste, stiamo facendo sparire delle specie animali perché non hanno più il loro habitat. Cioè, se i cervi, lo leggiamo in questi giorni, arrivano in centro a Cortina e vanno a mangiare, e non è una cosa normale, abbiamo troppi ungulati e che hanno preso abitudini, allora il cervo, diciamo, ah poverino, che bello, simpatico, ma il lupo fa lo stesso comportamento? Arriva, questo perché ormai il bosco è arrivato in centro, allora cambiata la situazione, dobbiamo cambiare l'approccio, e anche il parco deve essere considerato come un veicolo di crescita del territorio e fare squadra. Io chiaramente con l'approccio amministratore abbiamo fatto subito squadra con la comunità del parco. Poi c'è anche una particolarità, per la prima volta gli organi del parco, presidente e gli 8 membri, su 9 persone, 7 provengono dal mondo amministrativo. Quindi rispetto a una visione molto ambientalista di tutela del territorio, qui abbiamo una visione di tutela
amministrativamente.
Ecco, è come sull'arrivo del tema, parlo del tema lupo, noi siamo molto laici da questo punto di vista. Noi informiamo, il lupo non è un peluche e non è nemmeno l'altra parte l'animale feroce. È un animale che è ritornato naturalmente, chiaramente è un animale non assolutamente banale, dobbiamo approcciarlo. Però dicendo come stanno le cose.
Ritrovando l'equilibrio forse?
Assolutamente sì. Noi siamo andati sul territorio dicendo: guardate, ci sono dei comportamenti che non dobbiamo tenere. Cioè, abbandonare il cibo vicino alle proprie abitazioni è un errore, perché il lupo arriva e si abitua. Se io vado a passeggio col cane, devo tenerlo al guinzaglio. Al momento non ci sono situazioni di pericolo per l'uomo, però sappiamo che chiaramente è cambiata la situazione. Quindi ci sono tutta una serie di meccanismi che devono essere diversi. Però il parco, penso alla Val Imperina...
Il ruolo rimane quello di informare del parco.
Allora, il parco fa tantissime attività scientifiche, per tutta una serie di ragioni esce poco a presentarle, perché il fatto di dire che abbiamo delle situazioni particolari per quanto riguarda le farfalle, con un'attività che è diventata a livello nazionale, abbiamo collaborazioni con una dozzina di università, non solo in Italia ma in Europa, entriamo nei progetti europei, cioè stiamo facendo un progetto, entriamo in un progetto europeo interno, proprio con il GAL, con il Galluno e con il Parco degli Alti Tauro in Austria, perché dobbiamo capire che solo facendo squadra, allargando l'orizzonte, possiamo crescere, sapendo che l'obiettivo fra 2 anni, io non entro nel merito, le Olimpiadi erano giuste o sbagliate, noi avremo un evento che ci metterà di fronte 2 miliardi di persone, vedranno il nostro territorio. Allora su questo, se noi avremo la capacità di dare un messaggio, però deve essere il messaggio che noi diamo, può essere una ricaduta. Quando io ho scoperto casualmente che fino al 56 il termine Dolomiti non c'era, non veniva usato, si parlava delle Alpi. Le Olimpiadi di Cortina del 56 hanno fatto diventare quello che c'è stato adesso. Lo dico, se noi riusciremo a costruire un messaggio, può essere importante sul territorio. Io dico, io ho sempre creduto che la Val Imperina può essere un elemento fondamentale non solo per la Cortina, provincia di Belluno.
Forse è la volta buona.
Allora, incrociando le dita, io dico, con anche un po' di fortuna, secondo me è stato trovato un imprenditore
capace,
con cui abbiamo già cominciato a colloquiare, e il parco si è messo a disposizione per la parte di promozione e di sistemazione di quell'area. Io non ho dubbi che fra qualche anno quello sarà un punto di riferimento a livello europeo.
È una porta, una porta importante.
Che valorizza anche le zone nobili di turismo a Gordino. Perché parlavo prima col presidente dell'Unione Montana, ormai da qualche anno abbiamo a Candaten il punto informazioni che, pur essendo in comune di Sedico, abbiamo affidato assieme Unione Montana Gordina e Parco alla Proloco di Agordo, e sta facendo informazione promuovendo tutto il territorio a Gordino, perché quella è la porta della Gordino. Allora, se noi giochiamo di squadra, le ricadute positive ci sono non solo per i comuni, chiaramente alleghe, non hanno problemi di questo tipo, ma può esserci una ricaduta su tutto l'Agordino. Quando la rete legata all'ospitalità, noi abbiamo delle strutture all'interno del parco, stanno facendo squadra con quelle fuori. Io sono pieno, passo gli ospiti appena fuori. Quindi questo discorso permette, pur in una realtà ricca dal punto di vista occupazionale come l'Agordino, perché la fortuna di avere Luxottica è una grandissima fortuna, però abbiamo visto come affiancare la fruizione turistica può diventare, non dico un'alternativa, ma un affiancamento che ci garantisce rispetto al futuro. Quindi Valle Imperina, in cui ho visto credono gli agordini, anche le amministrazioni, c'è stata quella fase, ma che era logica, perché sono anni che è rimasto tutto chiuso, in cui è passata la disaffezione, è passata la preoccupazione di dire ma abbiamo buttato via tutti tanti soldi dal punto di vista pubblico. Sono convinto che con questa riapertura appena fatta di un imprenditore privato che ci crede, gli enti locali ci credono, stiamo costruendo un meccanismo con l'Unione Montana e i comuni di Rivamonte e della Valle per far sì che in primavera, quando si apre la stagione, sia tutto bello, ordinato, pulito, dal piazzale, che uno salendo lungo la strada verso Agodo possa vedere tutti i fabbricati della Valle Imperina. Sappiamo che se poi avremo la capacità, noi come parco, perché c'è stato il problema della frana di Castei che ha rallentato...
Siamo molto sfortunati,
ecco.
Punto.
Ha rallentato il percorso della ciclabile, ma noi immaginiamo che oggi la parte del parco è finanziata dal Ministero e probabilmente, incrociamo le dita, dovremmo avere un ulteriore finanziamento per i costi maggiori che sono intervenuti. A pensare al collegamento Bribano-Cencenighe che passa per la Valle Imperina, noi possiamo immaginare che nei grandi percorsi europei, perché io dico, nella Val Belluna, l'anello della Val Belluna che poi è il collegamento a Venezia, non dimentichiamo che noi, fondi di confine, abbiamo finanziato gli interventi per cui il collegamento da una parte da Cortina, dall'altra parte da Cencenighe, porterà a Venezia lungo il fiume Piave. Allora, sono tutti investimenti già finanziati. E su questo dobbiamo aprire un'altra parentesi di dire perché non riusciamo, per colpa della burocrazia, a tradurre in interventi risorse economiche notevolissime. Noi immaginiamo cosa vorrà dire fra qualche anno il turista in bicicletta europeo, li parliamo in numeri, potrebbero essere dai 30 ai 40 mila passaggi all'anno, che poi passa per quella zona che è meravigliosa.
Lascia l'indotto
e poi l'effetto di promozione del territorio sarà incredibile. Quindi se noi già questa idea cominciassimo a farla capire anche all'interno del messaggio olimpico, anche perché parliamo di un turismo assolutamente sostenibile.
Sicuramente Mauro Soppelsa ci crede, perché ho visto che nel suo comune non ha esitato a mettere mano alla ciclabile. Anche qui è stato molto sfortunato anche lei. Di così, penso.
Siamo molto sfortunati, è vero. Parliamo anche della frana che ha investito la strada esterna alla galleria di Listolade. Proprio pochi mesi, un paio di mesi prima della frana, avevamo incontrato il prefetto, alcuni comuni dell'Alto Agordino, proprio per far capire l'importanza delle bretelle esterne alle gallerie, sia come ciclabili, ma anche come arterie di emergenza nel momento in cui succede l'incidente o ci sono da fare dei lavori. È stato un incontro molto proficuo, perché un po' tutte le forze che erano riunite, quindi SUEMI, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Prefettura, hanno detto convintamente che effettivamente è importante che le bretelle siano sempre funzionanti e che Veneto Strade sia la società deputata a fare questo lavoro. Dopo è scesa quella frana, probabilmente abbiamo esagerato nell'affrontare il problema.
Giù mezza montagna.
Esatto. Quindi noi in quella sede abbiamo parlato della Galleria delle Anime, la Galleria di Listolade e la Galleria dei Castei. È chiaro che poi ci sono altri percorsi che andranno sistemati, sulla Val Cordevole per esempio. Però il tema è veramente importante, sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda la viabilità. Tutto è nato l'incontro con la prefettura da quell'incidente che era successo in galleria di Listolade, traffico bloccato, nessun protocollo d'emergenza in atto.
C'è chi si è preso una bella responsabilità.
Qualcuno si è preso la responsabilità tramite telefono di dire apriamo, non apriamo. E questo non deve succedere, ci deve essere una strada a posto, una procedura e delle persone...
Riapre quella strada, sì.
Sotto?
Riapre.
Allora, io ho già detto, a marzo abbiamo centinaia di ciclisti in galleria, perché le due strade esterne, una era comunque chiusa, l'altra non è percorribile, avremo, quanti sono, 2 chilometri di galleria quasi?
Pericolosissimo.
Ecco, avremo i ciclisti in galleria e questo non è sostenibile.
Molti saranno senza luci, eccetera, eccetera.
Poi ritengo, io non sono un geologo, ma una frana di una parte rocciosa penso sia molto più semplice da gestire rispetto a una frana di terra. No?
Insomma, parole incoraggianti.
Ecco. Poi non sono un esperto, quindi posso essere smentito in qualsiasi momento, ma la vedrei così, insomma.
Ennio Vigna è presidente dell'Ente Parco. Senta, lo facciamo sto sovrappasso a Candate? Parlo con, so che non c'entra nulla, ma lei potrebbe dare una spinta, no?
Allora, noi come parco abbiamo letto sul giornale che sono state fatte queste riunioni, poi non siamo stati nemmeno coinvolti. Allora, dopo aver letto il giornale, io mi sono posto il problema di parlare con i funzionari del parco, che è un tema che era stato affrontato già nel passato. Allora, dal punto di vista tecnico-scientifico mi dicono che ci sono due problemi. Uno, la conformazione di quella valle fa sì che un sottopasso non potrebbe essere fatto, perché chiaramente c'è l'interferenza della falda del Cordevole, e un sovrappasso, al di là del fatto che gli animali poi lo rispettino, passa attraverso un vaglio che non è quello dell'ente parco, è quello della sovrintendenza. Allora, su questo ci sono molti dubbi che il tema possa essere risolto in questa maniera. Noi siamo consapevoli che in quell'area c'è un numero elevatissimo di ungulati. Abbiamo visto paradossalmente che quando il lupo nelle ultime 2 stagioni è stato solo di passaggio, ha fatto qualche predazione, ha cambiato le abitudini degli ungulati. E quindi dobbiamo essere anche consapevoli che il numero è eccessivo in quel punto e dobbiamo capire come possa essere gestito, perché lì c'è un carico di animali bellissimo a vedere quando noi siamo ad Agri mattina e pomeriggio, vediamo nel prato a ridosso 150-200 cervi, però non è mai successo e quindi non so se la soluzione del sovrappasso possa essere una soluzione fattibile. Sicuramente ci sono una cosa più semplice, c'è un sistema di allertamento del parco in essere, che è stato anche molto costoso, e un'analoga segnalazione da parte del Veneto Strade. Però non so quanti a Gordini sappiano che il sistema del parco è spento e lampeggia quando l'animale è a ridosso della carreggiata, il sistema di Veneto Strade lampeggia di continuo. Quindi voi capite, su questo io sto cercando,
Infatti, l'ho capita
questa cosa da presidente del parco, perché mi sono posto il problema di dire ma spiegatemi un attimo come funziona questo sistema, e è stato detto no, il sistema è molto semplice, quando il cervo arriva a ridosso dei sensori, lampeggia per dire automobilista attento che il cervo sta per attraversare.
Che sarebbero i segnalatori bianchi, no?
Esatto,
quelli che si vedono.
Esatto. Però in contemporanea c'è il lampeggiante continuo in Veneto Strade, quindi automobilista, penso al turista, quindi capite, è una cosa banale. Io in 4 anni non sono ancora riuscito a risolvere con Veneto Strade, di poter chiarire uno dei due sistemi va cambiato, perché altrimenti vanifichiamo l'utilizzo.
Certo.
Dopo sappiamo che in determinate situazioni, purtroppo sono tratte in cui c'è anche un problema di velocità, perché nonostante l'autovelox messo dal comune di Sedico, gli incidenti ci sono stati, sono legati anche al fatto che sì, probabilmente c'era una velocità eccessiva, ma quello è un esempio di come la burocrazia e le competenze diverse creano i problemi. Comunque io ho letto dal giornale che stanno affrontando questo problema, magari se viene coinvolto anche il parco noi saremo a disposizione, anche perché comunque all'interno del territorio del parco ci sono delle regole che sono specifiche.
Bisognava fare l'inaugurazione della pensilina che c'è alla FIA, alla fine del prisma. Vi abbiamo criticato per anni, no? Poi abbiamo detto avete fatto qualcosa di bello, a fare un brindisi. Ho visto quest'estate, tra l'altro, pieno di turisti, come diceva lei prima.
Allora, proprio da amministratore, voglio raccontare, depurando di alcuni aspetti, la vicenda di quella pensilina. Poi voi pensate che noi ci abbiamo messo 1 anno e mezzo operativo, grazie al comune di Sedico che ci ha fatto l'operatività, perché le competenze sono della provincia per quanto riguarda l'autorizzazione. Allora io devo dire che quella oggi è la copertura di una bacheca. Alla fine siamo riusciti a ottenere questo risultato, ma in maniera molto pragmatica, perché visto che non interessava che il turista che scende dall'alta via potesse essere protetto, è l'unico sistema in questo paese dove comanda la burocrazia.
Bellissimo, copertura della bacheca.
E quindi facendo questa copertura della bacheca, che è un'opera anche bellina, secondo voi, sappiamo, abbiamo provato a sollecitare se ANAS / Veneto Strade, più ANAS, risolvesse il problema di quella cantoniera a fianco.
Buttarla giù, no?
E quindi da questo punto di vista è appena uscita, avete visto la guida dell'Alta Via numero 1, non sono riuscito a inserire la pensilina perché l'avevano prestampata, hanno detto sicuramente l'anno prossimo la inseriremo, perché sembra è una cosa piccola e banale, però in effetti ha risolto un grosso problema, quindi è stata di soddisfazione. Poi, presi nelle varie cose, non abbiamo fatto l'inaugurazione, ma quando si passa e si vedono i turisti che aspettano la corriera finalmente al coperto, seduti, io penso sia un motivo di soddisfazione per tutti. E quando riusciremo a valorizzare l'anello del Bianchetto, perché lì c'è anche questa operazione, quando dicevo il gioco di squadra, giocando con tutti i sindaci, noi abbiamo portato a casa un intervento a fondi di confine in cui c'è anche la sistemazione della strada del Bianchetto.
Che non è poco.
Parliamo di 250.000 euro, perché se noi potessimo arrivare a un servizio, magari solo il sabato e domenica, di navetta, che porta il turista da sotto fino al Bianchetto, e sappiamo che oggi se uno sale a piedi al Bianchetto, poi si ferma,
non va oltre.
Se invece uno può arrivare in maniera comoda, ha la possibilità di fare degli anelli sopra, che sono secondo me uno degli angoli più belli della nostra provincia. Quindi stiamo lavorando su questo, grazie al lavoro di squadra con i sindaci. Finanziamento c'è, io spero che il 24 sia l'anno dei cantieri, che stiamo chiudendo proprio le attività pratiche, sarà Veneto Strade ci gestisce questa cosa, e poi col CAI di Belluno la valorizzazione di quell'anello che, ribadisco, comune di Sedico, ma strategico per l'Agordino. Quindi ci sono tante cose che, anche con un po' di fortuna, noi conteremo di portare a casa entro quest'anno.
Allora, Pedavena Croce Down, non gli ultimi episodi. Sì. Che giorni ha trascorso, Presidente?
Allora, giorni di sofferenza, perché il ruolo di amministratore mi ha imposto determinati comportamenti e determinati approcci. E quindi perché sono state fatte affermazioni fuori dalle regole e soprattutto spostando sul piano personale una cosa che era amministrativa, ma che lo sapeva anche chi lo diceva, perché le autorizzazioni sono in capo alla struttura dell'ente, e se un regolamento diceva è vietato, sono vietate le manifestazioni a motore, punto, non esiste interpretazione diversa. Quindi su questo è stato un periodo di grande sofferenza, però diciamo spalle robuste, se uno ha fatto il sindaco queste cose le regge, abbiamo superato quella fase. Io aspetto sempre il giudizio del TAR, perché noi comunque non ci fermeremo davanti al discorso del TAR, al di là del fatto che poi, come dirò adesso, abbiamo proposto la modifica del regolamento nella maniera più corretta. Se chi ha fatto quel regolamento e non c'era questa direzione del parco ha sbagliato perché si è distratto e non ha accolto questa cosa, si prende atto, si parte con la modifica del parco, noi l'abbiamo approvata, mandata, adesso però dobbiamo avere proprio una riunione in settimana. Io ho chiesto al comitato organizzatore di dire, bene, adesso è la politica che deve far sì che il ministero, perché il parco propone il regolamento, lo approva il ministero, e quindi su questo c'è la necessità che in tempi certi ci sia la condivisione sul risultato. Dopodiché, a risultato acquisito, logicamente qualche sassolino dalle scarpe anche il presidente del parco se lo toglierà, perché in quella vicenda il paradosso è stato che persone che avevano vissuto questa vicenda nel momento decisionale poi adesso erano in ruoli diversi e si erano dimenticati di averlo approvato,
che si erano distratti,
allora quando dico un rappresentante delle istituzioni non può fare polemiche con le istituzioni. Per questo determinate cose, abbiamo risolto il problema. Però a partita chiusa a queste persone
sono
che magari...
dei chiarimenti.
No, solamente da dire, ma come mai quella volta hai approvato da presidente della provincia questa cosa, o oggi deputato eri membro del direttivo del parco, non te ne sei accorto, e magari quel regolamento viene adottato dal parco, approvato dal ministero e concertato con approvazione della regione. Allora ecco, capite, l'importante è, come in tutte le cose, il problema adesso, il regolamento è modificato, abbiamo bisogno che diventi norma di legge, e al ministero abbiamo chiesto che un incontro che i nostri rappresentanti possano far sì che il ministero dica velocemente, le carte sono a posto, chiudiamo l'iter, e questo permetterebbe anche già per l'autunno. La scelta del comitato è quella di dire facciamo le cose con calma, però va chiuso adesso e quindi noi siamo a disposizione per questo passaggio. Voglio dire, però, se mi dice quell'agosto di 2 anni fa è stato particolarmente pesante dal punto di vista personale, perché sono stato attaccato personalmente su una cosa che non poteva essere fatta diversamente, ma soprattutto da amministratori che ben sanno che le competenze all'interno di un ente sono ben precise. Ma io ho preso degli appunti, quando in queste realtà ci saranno casi analoghi, sarò il primo a dire: ma perché il sindaco, il presidente, l'assessore non si sostituisce al funzionario e autorizza anche se la norma lo vieta? Farò questa opera di, così, di memoria, poi è anche giusto fare questo.
Mauro?
Sì, ma mi veniva in mente prima, quando si parlava di vincoli, al di là di vincoli con ricadute positive come quelli del parco, io proprio pochi mesi fa ho avuto un po' una discussione in una riunione dove una nuova legge europea, le solite che arrivano, pretendeva di vincolare tutte le sorgenti degli acquedotti, quindi ampi territori della montagna, e dalla discussione che ne è uscita sembrava che quasi ogni attività potesse essere limitata, addirittura anche andare a tagliare la pianta nel bosco perché poteva inquinare. Quella era una fase di analisi iniziale, io subito mi sono inalberato e ho detto: se continuate così con questi continui vincoli, guardate che noi ce ne andiamo tutti, perché ognuno fa la sua parte, c'è questo eccesso di affetto nei nostri confronti per cui per salvaguardarci ci viene vincolato ogni aspetto della vita, per cui a un certo punto il montanaro non riesce più a fare montanaro. Quindi c'è la sovrintendenza, c'è il rischio idrogeologico, e tra l'altro, detto i geologi, è giusto che ci sia, ma se oggi la professione vuol dire cautelarsi e portare all'eccesso ogni tipo di rischio, questo non è un lavoro positivo per il territorio, questo vuol dire svuotare territorio. Ci sono le zone ZPS, c'è di tutto, ed è tutto frutto di un eccesso di affetto nei nostri confronti. È un abbraccio mortale questo qua. Quindi o gestiamo i vincoli perché siano un'opportunità per il territorio, salvaguardando le persone che ci abitano, sapendo che il rischio zero non c'è, e che la montagna, comunque, chi vive in montagna sa dove vive e quali sono i rischi. E possiamo tornare al discorso delle frane sulle strade, che se una strada è pericolosa lo sono tutte, e quindi bisogna rivedere questo sistema. Siamo arrivati a un eccesso, non serve avere una laurea per porre dei vincoli che sono al massimo tutti quanti. Ecco, quindi mi è venuta in mente questa cosa qua, e mi guardavano un po' male i funzionari, perché ormai si fa tutto, cioè, a tavolino.
Gli ha detto: guardate che non siamo una riserva indiana?
Praticamente siamo là. Questo, ognuno applica i vincoli per quello che ha studiato senza rendersi conto che lì ci abita qualcuno. Questo è il problema.
Cosa c'è nel futuro di Ennio Vigne?
Beh, al momento impegni pressanti per chiudere le attività che sono in corso, e quindi un 24 che sarà molto impegnativo, perché siamo in scadenza a dicembre, e quindi tutte queste attività io vorrei chiuderle, nel senso, dalla valorizzazione della Valle Imperina, in modo che in primavera ci sia una Valle Imperina che diventa bella da vedere, oltre ad essere gestita bene, e una serie di attività, penso alla caserma di Longarone e altre attività, la valorizzazione satiristica, da chiudere. Quindi sarà un anno impegnativo, poi il futuro lo vedremo.
È stato un piacere, grazie Mauro Suppelsa, grazie Ennio Vigne.
Grazie a Radio Più.
Grazie a voi.